Ed eccoci arrivati a San Carlo. Compiuto l'ultimo tratto del suo faticoso viaggio da Varallo a Milano in un barcone del naviglio e trovata Corsico nella lettiga che lo aspettava, il cardinale giunse inosservato a Palazzo Arcivescovile la sera dei morti del 1584 e subito si pose a letto. La febbre, che da parecchie settimane lo bruciava, era ringagliardita e la mattina presto, sentendo di non potersi alzare, l'ammalato aveva voluto che nella sua camera venisse rizzato un altare circondato di quadri sacri, fra cui l'Agonia nell'orto, che si conserva all'ambrosiana e sul quale i suoi sguardi si indugiarono a lungo. La giornata trascorse in penose alternative, mentre la folla commossa gremiva la piazza, ma alle 9 di sera una voce corse veloce: il cardinale è morto. E la folla, che prese d'assalto il palazzo per impadronirsi di quanto era appartenuto al defunto, compresa la paglia del suo giaciglio, e cominciò a gridarlo: santo! E il santo lo gridò tutta Milano il giorno appresso, quando le campane ne annunciarono ufficialmente la scomparsa. E santo lo gridarono i mille e mille fedeli accorsi ad contato per assistere ai suoi funerali e che, non trovando alloggio, pernottarono all'aperto. Se non facevano santo l'arcivescovo della peste, ma chi mai avrebbe potuto trovare un posto nel calendario? Certo, avevano ragione, ma pazienza, pazienza. Anche la pubblicazione del suo testamento confermò la santità dell'uomo che, morendo a 46 anni, lasciava così larga traccia di sé nella diocesi milanese. E gli chiedeva solo di essere sepolto in Duomo, davanti all'altar maggiore, sotto una semplice pietra della quale aveva dettato l'epigrafe. E, salvo qualche piccolo legato ai servi, chiamava a erede universale l'ospedale maggiore, il quale, dissestato come era, si affrettava a trar profitto di tutto quanto poteva essere considerato una reliquia. Così che due vecchie e logore giubbe dimenticate in chissà quale guardaroba trovarono un compratore per parecchi scudi. Pare però che volessero assai di più, perché un abile sarto taglia di qua e la menta di là, delle due ne fece una sola, e l'unica, e quell'unica, guarì dei più ostinati malanni i fortunati che ottennero di poter indossare per qualche ora. Nemmeno portentosa si mostrò la pietra tombale in Duomo, la Squirella, l'urna di cristallo, eccetera, e vennero più tardi, intorno alla quale andarono a prostrarsi i ciechi, storpi e infermi che, partendosene guariti, si chiedevano anche essi: perché non lo fanno santo? Perché i contemporanei sono sempre giudici sospetti, tant'è vero che di solito, anche per semplicemente il nome di un morto ad una via o per decretargli gli onori del famedio, si aspetta che il tempo ne abbia confermato i meriti. Figuriamoci poi a innalzarlo sugli altari e a ditarlo all'adorazione delle orbe, dell'orbe cattolico. Malgrado quasi la sua grande impazienza e le istanze di corpi costituiti, vescovi e cardinali, non si giunse al primo gradino della lunga scala conducente alla canonizzazione che 17 anni dopo la morte del candidato, quando cioè per ordine di Clemente VIII la messa di suffragio solita celebrarsi il 4 novembre di ogni anno per il Cardinal Borromeo, venne sostituita da una messa da vivo. La gioia dei milanesi per tanto avvenimento, tutte le confraternite con gli oblati in testa, le scuole della dottrinetta, i diversi capitoli, gran folla di devoti sfilarono per le vie di Milano, parate a festa. E la sera vi fu anche una grande luminaria. La santità era in cammino, ma la si vedeva appena spuntare da lungi, fra le brume malariche della campagna romana, e a ostacolarla fra noi non erano né gli umiliati di Brera, che il futuro santo aveva spogliato a favore dei gesuiti, né i buontemponi ai quali aveva accorciato quell'ultima domenica il carnevale, e tantomeno le streghe e gli eretici, dei quali non era scampato uno ai roghi della vetra. Bensì il cardinale Federico, quale, da uomo discreto, temeva lo si accusasse di voler accrescere il lustro della propria famiglia. Ne fosse stato un Borromeo, il cugino Carlo, una buona parola ce l'avrebbe messa anche lui volentieri, malgrado che in molte cose i due cardinali arcivescovi, uno fantastico, intransigente, l'altro tollerante e umanista, non andassero d'accordo. Ma alla fine anche il gran Federico dovette arrendersi ai desideri del suo gregge, il quale, dopo la faccenda della messa da vivo, considerava già il 4 novembre come il giorno di festa, anziché di lutto, astenendosi persino dal lavoro. Ed eccoci a febbraio del 1604, quando Papa Clemente, assediato da ambascerie di ogni genere, ognuna delle quali costava più di quanto il futuro santo avesse speso per sé in tutta la sua vita, e spinto in particolar modo dai regnanti di Spagna e di Savoia, di Toscana e di Parma, e persino dalla Serenissima e dai cantoni cattolici svizzeri, diede alla congregazione dei riti l'incarico di formale di iniziare il processo per la canonizzazione del glorioso arcivescovo. Non aveva egli, come si vuol dire, tutte le carte in regola? Tutti i suoi miracoli, come di prematica, non erano stati controllati uno ad uno dai più rigorosi inquisitori? Ma cosa volete? La Chiesa, in certe cose, è del parere di quel pittore milanese, il quale raccomandava di non fare mai oggi quello che si può fare domani. E fu così che non solo Papa Clemente VIII se ne andò e godesse dell'eterna beatitudine avanti che il processo fosse istruito, ma anche Leone XI, che gli tenne dietro dopo 26 giorni di regno. Morto un papa, se ne fa un altro, d'accordo. Infatti venne eletto Papa Quinto Borghese. Ma poiché nel frattempo erano morti anche alcuni istruttori del processo, questo subì una sosta di 2 anni. C'era da far scappare la pazienza a chi che sia. Ma il governo spagnolo aveva così bene abituato alla museruola i cagnolini milanesi, che questi, invece di mostrare in qualche modo il proprio malumore, andavano a deporre sulla tomba del defunto arcivescovo quanto avevano di meglio, così che in un inventario risultano elencati 10.982 voti d'argento e 9.618 altri oggetti preziosi. Ma saltiamo il concilio provinciale convocato in Milano dal cardinal Federico nel maggio del 1609 e la relativa ambasciata a Roma, ritardata dai calori estivi fino all'ottobre. Saltiamo i concistori convocati dal Papa nel settembre dell'anno seguente e veniamo, se Dio vuole, alla solenne proclamazione avvenuta in San Pietro il 1 novembre del 1610, festa di tutti i santi. Ah, che il nuovo arrivato era ben compensato dalla lunga anticamera che gli avevano fatto subire. Tutto il maggior tempio della cristianità spariva sotto i broccati d'oro e d'argento, gli arazzi e i confaloni ricamati e gemmati dai quali era ricoperto e che splendevano in un torrente di luce. Giammai si era spiegato tanto sfarzo per un altro santo. E infatti tutte le spese erano state sostenute dai milanesi, che offersero persino le tovaglie e le suppellette di sacre, le vesti degli officianti, i candelieri, il crocifisso, le statue d'argento degli apostoli per l'altare sul quale pontificò Paolo V. Tutta roba naturalmente che restò a Roma, perché a Milano si era speso altrettanto in preparativi non meno grandiosi, a cominciare dai 48 quadri intorno alla vita di San Carlo, che ogni anno, ai primi giorni di novembre, vedete pendere fra le colonne delle navate centrali del Duomo. Non ve ne siete mai accorti? Bravo. E magari conoscete a meno dito le gallerie di Firenze e di Roma.